Prima lettura è 1 Timoteo, i versetti dal 3 all'8 e poi dall'11 al 16.
Se uno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole, quelle del Signor nostro Gesù Cristo e alla dottrina che secondo pietà, è gonfio e non conosce nulla, ma ha un interesse morboso in questioni e dispute di parole, da cui nascono invidia, litigi, maldicenze, cattivi sospetti, vane dispute di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che stimano la pietà essere fonte di guadagno. Da costoro separati. Or la pietà, assieme all'essere contento, è un grande guadagno. Non abbiamo infatti portato nulla del mondo, ed è chiaro che neppure possiamo portarne via nulla. Ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose e procaccia la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna, alla quale sei stato chiamato e per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Ti supplico alla presenza di Dio, che dà vita a tutte le cose, e di Cristo Gesù, che davanti a Ponzio Pilato testimoniò la buona confessione, di osservare questo comandamento senza macchia ed irreprensibile, fino all'apparizione del Signor nostro Gesù Cristo, che a suo tempo manifesterà il beato e unico sovrano, il re del re dei re e il signore dei signori, il solo che ha l'immortalità e abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha mai visto né può vedere, al quale sia l'onore e il dominio eterno. Amen.
Amen. Legge ancora, Rosella, per favore. Sì. Giovanni 18, dal 33 al 38.
Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù gli rispose: «Dici questo da te stesso, oppure altri te l'hanno detto di me?» Pilato gli rispose: «Sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato nelle mie mani. Che cosa hai fatto?» Gesù rispose: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fossi dato in mano dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui.» Allora Pilato gli disse: «Dunque, sei tu re?» Gesù rispose: «Tu dici giustamente che io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce.» Pilato gli chiese: «Che cosa è verità?» E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo alcuna colpa in lui.» Amen.
Grazie. Allora, abbiamo letto dall'Epistola a Timoteo, l'Epistola a Timoteo e Giovanni. E Pilato conclude: che cos'è verità? Teniamo ben presente queste parole. Per tornare un attimo all'epistola a Timoteo, è un'epistola che è stata scritta quando Paolo si trovava in libertà dopo la sua prima prigionia a Roma. E Timoteo era un figlio della fede di Paolo, ed era figlio di Paolo per la fede. E gli fu affidato di dirigere la chiesa di Efeso. L'epistola fu scritta probabilmente tra il 64 e il 65 d.C. In questa lettera Paolo ammonisce Timoteo di non insegnare una dottrina diversa da quella che ha ricevuto, che al suo fondamento dice due cose: non si attiene alle sane parole, quelle del Signor Gesù Cristo, e alla dottrina che è secondo pietà. Le sane parole di Gesù Cristo le conosciamo, e ne sappiamo tante a memoria. E sono veramente delle istruzioni che noi possiamo, quando non sappiamo, andare a tingere lì per ricevere insegnamento direttamente da Gesù su cosa dobbiamo fare e su cosa non dobbiamo fare, in modo tale che possiamo avere una vita cristiana vittoriosa, una vita veramente piena di vita e non di dubbi, di incertezze. Ma potevo fare così, non potevo fare così? Queste sono le domande che si fanno le persone che probabilmente non si affidano ancora completamente al Signore Gesù. Le parole di Gesù, ne cito solo alcune. Chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Il Signore Gesù è molto netto, perché come vuole che non ci sia nulla che si interponga tra noi e Lui, il Figlio, che è stato mandato alla croce per i nostri peccati. Come allo stesso modo in cui il Signore provò Abramo quando gli chiese di offrire suo figlio Isacco. Vedete come la scrittura, il Nuovo Testamento completa l'Antico e non sono scollegate queste cose. Chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Un'altra parola è cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. E questa è una parola che a noi, miei fratelli, sta molto a cuore, questa. Poi, chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi di acqua viva. Però Paolo, in questa lettera, non si ferma alle sole parole di Gesù, che ben inteso, essendo Gesù Dio, hanno il potere di guarirci e di appianare tutte le difficoltà della nostra vita, guarire un cuore ferito. Ferito principalmente dal peccato, oltre che dalle batoste che uno magari può subire nella vita. Ma Paolo, qui come un vero precettore, vuole insegnare ai credenti che la via della fede è pratica. E un credente, nutrendosi delle parole di Gesù, deve portare frutto, cioè il suo cambiamento deve essere tangibile nel mondo che ci circonda. Come ho sentito dire in una preghiera oggi, dobbiamo portare, far vedere, sostituire il male del mondo con delle cose buone. E le cose buone le possiamo portare solo se ce le dà il Signore. Quindi ogni credente deve dimostrare, anche al di fuori della comunità, e soprattutto al di fuori della comunità, che è stato veramente guarito e cambiato dall'opera di Cristo. E una di queste caratteristiche che in questo momento Paolo in questa lettera ci vuole insegnare è la pietà. Gesù chiama questa parola anche in un altro modo e la chiama misericordia. Infatti in Matteo 9,13 sta scritto: ora andate e imparate che cosa significa io voglio misericordia e non sacrificio, perché io non sono venuto per chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Perché la dottrina di Cristo è secondo pietà, fratelli. Non è un insegnamento, cioè sono insegnamenti veramente molto importanti, che nessuno che non legge la Bibbia, che tutti quelli che non leggono la Bibbia non potranno mai avere. Nessuno nel mondo con la sua intelligenza, la sua esperienza di vita, la sua sapienza, è in grado di avere tutti questi insegnamenti che la parola del Signore ci dà e che possiamo consultare ogni giorno. Però Paolo ci ammonisce che questa sapienza, questa intelligenza che il Signore ci dà non deve essere un'occasione per poter discutere e prendere ogni momento, anche con gli increduli, per poter attaccare briga, tra virgolette. Infatti dice, chi fa così è gonfio, cioè si è inorgoglito. In questa persona non c'è pietà, non c'è misericordia. E cosa dice Paolo? Dice che chi si inorgoglisce così non conosce nulla. Vane dispute di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che stimano la pietà essere fonte di guadagno, da costoro separati. Costoro usano la pietà e gli insegnamenti di Cristo per avere un tornaconto personale. E non sono cose che sono così lontane dal nostro mondo, perché è pieno di realtà in cui il potere, la fama, il denaro oscurano la mente di queste persone. Quindi sapere tante cose che il Signore ti insegna sono un'occasione per poter litigare, discutere anche con altri fratelli. Ma il Signore non vuole che usiamo la conoscenza che ci dà in questo modo. Vuole che la conoscenza sia filtrata dal suo amore, per quello che viene chiamata pietà. E queste persone, come l'abbiamo detto prima, che si comportano così, sono prive di verità. Guarda caso, proprio come Pilato, che pur avendo riconosciuto che in Gesù non c'era nessun peccato e non c'era niente che lo potesse far condannare secondo la legge dei Romani, perché Gesù non ha mai trasgredito la legge di Dio, perché era Dio, però non ha mai neanche trasgredito la legge degli uomini, perché la legge di Dio è superiore alla legge degli uomini. E quindi chi sta all'interno del Vangelo, dei paletti che il Signore ci mette, deve star sicuro che gli uomini non lo toccheranno mai, perché il Signore ci protegge. E quindi chi rispetta le leggi del Signore rispetta anche le leggi degli uomini, senza pensarci, perché è guidato da una legge superiore, che è la legge dello Spirito che abbiamo invocato prima. Pilato ha riconosciuto ben 3 volte che Gesù era innocente. Però cosa fa? Come fanno tutti quelli del mondo che, pur riconoscendo magari che il Vangelo è giusto, sono degli insegnamenti, però lasciano stare, lasciano perdere, non lo leggono. E Pilato cosa fa? Fa flagellare Gesù, perché subito dopo il passo che abbiamo letto di Giovanni, Gesù viene flagellato. Quindi pensate che persona poteva essere questa che riconosce in Gesù l'innocenza. E lo dice ben 3 volte, perché leggendo i vari Vangeli c'è scritto che per ben 3 volte ha riconosciuto che Gesù era innocente. Però lo fa comunque flagellare. E perché lo fa flagellare? Perché dava più importanza a quello che pensavano gli uomini, per avere un po' di potere, per avere la situazione sotto controllo, non ci fossero dei tafferugli in quell'epoca. Perché puntava tutto a questa vita soltanto. Ieri, vedete, sono stato a un funerale di una mia amica, che era la moglie di uno dei miei migliori amici di quando avevo 15-20 anni. Ci siamo frequentati tanto. Io vengo dal mondo cattolico, quindi siamo andati in una chiesa cattolica. E quello che ho notato è che, e ringrazio il Signore, che io una volta la frequentavo, ma poi mi sono allontanato proprio spontaneamente, prima ancora di sentire le testimonianze dei veri credenti. Mi sono allontanato molto tempo prima. E era una, diciamo, una chiesa gremita di persone, ma c'era un'infinità di persone. E, vabbè, è stata una cosa molto dolorosa, perché io vedevo questo mio amico che soffriva in modo tremendo, perché lo vedevo proprio piegato, curvo, invecchiato di 10 anni. Io ho 53 anni, anche lui ne ha 53, però l'ho visto veramente invecchiato e curvo. E questo, io credo che il Signore vuole che siamo così, che proviamo comunque pietà, anche se sono persone incredule. Infatti non lo dico, ma lo porto solo come esempio per vantarmi, ma perché quando ho saputo la notizia gli ho scritto subito un messaggio e gli ho detto che piangevo con lui la morte di sua moglie, perché l'avevo anche conosciuta io molto bene. Ed gli ero molto vicino, lo abbracciavo e l'ho chiamato caro. Gli ho detto che mi era molto caro. Ecco, io credo che questa sia la pietà che il Signore vuole che dimostriamo a tutti. Addirittura dice di rialzare l'asino del vostro nemico, il Signore. Ebbene, in questa grande assemblea c'erano tutti, quelli che li conoscevo una volta, ma l'unica assenza era quella del Signore. Perché ci sono state fatte riflessioni, ma di una durezza, di una freddezza, che veramente mi hanno raggelato il cuore. Perché molte di queste persone vanno lì per apparire, per far vedere cosa gli ha insegnato la religione, per essere giusti, e quindi fanno il manifesto dei coscritti, portano le corone di fiori. Io ringrazio il Signore che mi ha liberato da tutto questo. E mi sono venute in mente di nuovo le parole di Gesù, che diceva: seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti, perché tutto questo non è presente quando abbiamo Gesù nel cuore. Per quanto riguarda noi, l'assemblea dei santi, le parole di Paolo sono molto chiare. Se hai a che fare con persone che stimano la pietà essere fonte di guadagno, dice: separati, recidi completamente il legame con tali persone, perché non sono da Dio. Ed aggiunge: poiché la pietà assieme all'essere contento è un gran guadagno. E questo è forse una delle principali riflessioni per oggi. La pietà assieme all'essere contento è un gran guadagno. Ed è veramente così per chi crede, e per chi è arrivato a un certo livello di maturità nella fede. Perché nelle difficoltà vediamo l'opera del Signore che ci accompagna, ci sostiene con la sua parola, con un messaggio che magari arriva da un fratello, con un versetto che leggiamo, con una riflessione che sentiamo alla radio. Quindi uno vede nella sua vita l'opera del Signore che ti precede, ma va anche avanti a te e ti apre delle porte che prima erano chiuse. Ti dice che c'è scritto che quando il Signore gradisce la tua via, riconcilia con te anche i tuoi nemici. E questo è stato anche fatto per me nella mia vita passata. Avevo delle persone che adesso con cui ho di nuovo riconciliato i rapporti. E poi ci esorta a combattere il buon combattimento della fede, Paolo, e di afferrare la vita eterna alla quale sono stati chiamati tutti i credenti. E ci dice inoltre che questo è un comandamento, fratelli, è un comandamento senza macchia e irreprensibile, che dobbiamo conservare nel nostro cuore come un'ancora, fino al tempo dell'apparizione di Gesù Cristo. Paolo ci vuol dire che dobbiamo combattere per la fede, dobbiamo essere forti, diventare veramente uomini di fede. Gli uomini di fede sopportano senza lamentarsi, come Gesù, come è stato ricordato prima da Gianni, ha sopportato muto come un agnello che andava verso il suo assassinio, il suo sacrificio. Ecco, dobbiamo veramente prendere esempio della figura di Gesù per farci capire. Gesù non si lamentava mai. Anzi, aveva sempre una parola buona per tutti. Guariva tutti, perché era Dio. Noi non abbiamo questo potere, però la parola del Signore ha questo potere di guarire i cuori e cambiare i cuori delle persone. Perché vedete, io ho imparato questo in questi pochi anni di fede, che la via della fede non è un consiglio che un fratello dà a un altro, una pacca sulla spalla o una... Sì, ci sono anche le parole buone che ti rincuorano, ma la via della fede è una vera e propria rivoluzione a 360 gradi. Cambia tutto, Signore, nella tua vita. Perdi le amicizie di prima e ne acquisti di nuove, perché tu vuoi stare con i fratelli che adorano il Signore in spirito e verità, perché questa è la cosa più bella, è la gioia che si prova quando insieme, perché tutti insieme, chi crede ha provato che il Signore lo ha perdonato. Ha provato nel profondo del cuore il perdono del Signore. E quindi, se questo non è sufficiente, non so cosa sia sufficiente. Quindi la via della fede è una vera e propria rivoluzione. Sconvolge la vita. Non è un buon consiglio la via della fede. La via della fede ti sconvolge la vita. Mette tutto in discussione. Quello che prima per te era certo viene tutto distrutto. Anzi, ci sono fratelli che ogni tanto seguo, che predicano, dicono che il Signore crea in te debolezza. E se crea in te debolezza, allora Lui saprà come riempire questo tuo cuore che si rende conto di essere debole e di non farcela. E saprà riempirlo con la sua presenza. E la sua presenza è quella che dà la vera vita e ti dà la forza. Si rimettono in discussione le priorità della vita. Chi crede non bada più alla carriera. Non bada più alla carriera. Perché la carriera a volte ti fa fare degli errori per l'amore del denaro, in cui non abbiamo letto questo passo in Timoteo, ma è quello fondamentale. È fondamentale l'amore del denaro per fare la carriera, perché tu vuoi avere potere. Non dico che è sbagliato se uno ha un lavoro ben retribuito e ha avuto una posizione che può anche essere di prestigio nella vita lavorativa. Questo non è sbagliato per il Signore, perché il Signore vede nei nostri cuori. Però chi mette da parte i principi che il Signore ci dice e calpesta gli altri, anche non credenti, questa è una brutta testimonianza che diamo. L'amore del denaro vuol dire avere a cuore più di tanti il proprio interesse. È una cosa molto materiale, ma indica anche che noi vogliamo prima di tutto il nostro interesse. Però la parola del Signore, che scardina tutte le convinzioni umane, le scardina veramente, le fa a pezzi per poter far esaltare la bellezza del Signore, la bellezza dei Suoi insegnamenti. Cosa ci insegna? Cerco solo il versetto che dice così. In Filippesi 2, 3, 4 dice: non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso, non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Vedete com'è opposta la parola del Signore a quello che l'uomo naturalmente impara da quando nasce. Il credente non è una persona opportunista. E se c'è un fratello che sta male, che ha un ruolo di responsabilità nella comunità, non ha in cuor suo questo sentimento: adesso tocca a me. Perché questo è un sentimento, io credo, malvagio agli occhi del Signore, oltre al fatto di non aver nessuna pietà, nessun amore per il tuo fratello che sta male. Non siamo noi che dobbiamo aprirci una strada o avere un ruolo, una responsabilità in una comunità. Perché il Signore, come ho già detto prima, vede all'interno dei nostri cuori e sa qual è la fiamma che brucia. E se la sua fiamma brucia per la sua parola, il Signore farà arrivare il momento che tu potrai dire una parola di conforto ad altri fratelli. Ma non puoi farlo mettendoti te in pole position, cercando come quelli che vogliono sempre essere i primi nelle fotografie. Negli amici che ho visto ieri, c'erano sempre quelli che volevano sgomitare per essere i primi nelle fotografie. E questo è il mondo che viaggia secondo queste regole, queste leggi. Ma il Signore ci insegna che la legge dell'amore è la legge principale, perché la legge dell'amore trae fondamento dal sacrificio di Gesù. Che qual è il gesto più grande che possa essere stato fatto per noi, per ricondurci a Lui, che non il sacrificio di Suo Figlio Gesù, che si è caricato tutti i nostri peccati, e anche di quelli che verranno, delle persone che nasceranno domani e che peccheranno magari nella loro vita. Ma il Signore sa già che queste persone un giorno arriveranno alla fede, non perché sono predestinati, ma perché Lui vede lungo, perché il Signore è onnisciente e lungimirante, non come noi, non come noi. Ecco, questo è il messaggio per oggi. Volevo solo ancora aggiungere una cosa, soprattutto rivolto ai giovani o chi si avvicina alla fede per le prime volte. E voglio ribadirlo con le parole che abbiamo letto prima in Giovanni, che Gesù Cristo è Signore per la gloria di Dio Padre. E veramente, come faceva Paolo, che è un po' più anziano nella fede, lo comprende molto bene, supplica chi è appena agli inizi o chi ha dei dubbi, supplica che pieghino le loro ginocchia a Gesù, le loro ginocchia di fronte a Gesù, per accettare il dono di Gesù. E questo dono cosa fa? Fa sì che noi diventiamo eredi della vita eterna e possiamo godere delle insondabili ricchezze di Cristo. Quindi i messaggi che vogliamo portare, che il messaggio di oggi è per i giovani, da parte del Signore, vi supplico, piegate le vostre ginocchia davanti al Signore e riconoscetelo che Lui è il Santo, è il Re dei Re, il Signore dei Signori, l'unico che abita una gloria che noi non possiamo comprendere, ma che possiamo condividere, perché c'è scritto che il Signore ci dà la caparra dello Spirito, che sono le anticipazioni delle benedizioni future che vedremo quando risusciteremo e saremo sempre alla presenza del Signore. E se non sono queste consolazioni, io non so cosa possono esserlo. A me fa bene leggere queste parole e spero che abbia fatto bene anche a anche solo una persona, perché allora ne valsa la pena. Per il nome di Gesù. Amen.
Amen.